ma buonasera. 28 gennaio, venerdì 18 e 18. Prof, oh, sono tornata.
Eravamo in pensiero.
Hai visto?
È stata così noiosa la puntata di settimana scorsa.
Guarda, caspita, io volevo esserci, però purtroppo avevo un impegno che non potevo proprio rifiutare e ho dovuto darti buca. Però siccome io sono brava e so che settimana scorsa c'era il mio caro amico Oliver insieme ad un grande personaggio, io volevo cogliere l'occasione per salutarli e scusarmi io direttamente con loro perché non ero qui.
Tu ti sei persa Oliver Camponovo e Giacomo Zucco in un duetto tra Bitcoin e shitcoin.
Lo so, però avevo le mie buone ragioni, abbi pazienza.
Non ci sono buone ragioni. Ma comunque, un caro saluto a tutti.
Oddio, io ce l'ho la mia buona ragione, però. Vabbè, bando alle ciance, io saluto, rinnovo i miei saluti a Oliver e Giacomo, nella speranza magari di poter conoscere direttamente di persona Giacomo qui di nuovo in studio, e introdurrei la puntata di oggi. Oggi abbiamo in call, perché purtroppo non è potuto essere qui in studio con noi, Manuel Tumiati. Buonasera Manuel.
Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Che è il...
Sì. È un piacere poter essere qui e parlare di argomenti così tecnologici e avanzati.
E infatti, Manuel è il CTO di Knobs. Ma tu, Stefano, il CTO, che cos'è? Tu lo sai?
Chiediamolo a Manuel.
Ma allora, il CTO è una figura mitologica che diciamo, è quello che sta dietro al computer, che dietro si nasconde dietro a dei monitor e fa fondamentalmente prendere tutte quelle decisioni un po' come dire, tecnologiche, che portano, che guidano le aziende tech verso quella che poi diventa la loro specialità, no? Quindi un po', se vogliamo, la figura tecnologica che cerca di dirottare le aziende verso il futuro, diciamo. Mi piace pensare che sia così. Poi nello specifico potremmo, diciamo, se volessimo dare una definizione, un po' la persona responsabile del reparto tecnico di un'azienda, soprattutto delle aziende come la nostra, che sono aziende di consulenza tecnologica, diciamo che abbiamo in qualità di CTO ho la possibilità di vedere sempre tecnologie nuove e sperimentare con... direi che è un lavoro molto appassionante, con la responsabilità, diciamo, di guidare a livello tecnico una società come quella per cui lavoro, come la nostra.
Per farla semplice, direi che il CTO è una figura mitologica, mezzo uomo, mezzo tastiera. In realtà...
Ma più tastiera forse che...
No, in realtà il CTO secondo me è il come si fa. Perché di idee ce ne possono essere tanto, però ci deve essere qualcuno che poi progetta la realizzazione. E Manuel, che ho avuto il piacere di conoscere più volte, è estremamente competente e ci sarà d'aiuto in questa puntata in cui, come sempre, si parlerà di blockchain.
Beh, ma io prima di addentrarci nella miriade di domande che abbiamo da fare al nostro ospite, giusto così chiederei chi è Manuel, nel senso, è vero che è il CTO di un'azienda, ma prima di diventare il CTO, chi era?
Kufu.
Beh, io sono, diciamo, principalmente sono un appassionato di tecnologia e come tanti ragazzi al giorno d'oggi, no? Quindi sono, oserei quasi dire il classico nerd, che forse è una parola un po', diciamo, utilizzata a volte con un'accezione negativa, a volte positiva, questo non lo so. Comunque ho seguito degli studi, diciamo, un percorso di studi tecnico proprio specifico sull'informatica, e poi da un certo momento in poi mi sono addentrato all'interno del mondo blockchain, mi sono, diciamo, appassionato, mi sono quasi scomodare la parola, innamorato di questa tecnologia, e da lì non sono più riuscito ad uscire, nel senso che ora mi piace talmente tanto quello che faccio spesso lo faccio anche extra lavoro, no? Perché poi spesso quando il tuo lavoro è anche la tua passione, è difficile poi distinguere, no? Quello che cioè, si va sempre anche oltre.
No, quindi sono, dai, dire che sono.
Lo fai anche gli appuntamenti la domenica sera alle 17?
Capita, sì, capita spesso, sì.
Molto bene. Allora, dai, il tempo purtroppo è tiranno, sono già le 18:24 e quindi siamo costretti a sintetizzare il percorso di Manuel per andare a rete, e parlerai subito di blockchain. Quando tu pensi alla blockchain, Michel, a cosa pensi? La prima cosa?
Bitcoin.
Perfetto, perché? Perché Bitcoin è stato il primo, ma la blockchain non nasce con Bitcoin, nasce molto prima. Però le persone che già hanno la cultura per decifrare la parola blockchain, magari anche con una B minuscola, maiuscola, ma di questo ne abbiamo già parlato troppe volte.
Occhio che mi stai dando della colta.
Accosta, ma mi passa subito. Accosta il paradigma a Bitcoin. In realtà di blockchain ne sono nate molte altre, e a questo punto chiediamo a Manuel che differenza c'è tra le diverse blockchain e i loro linguaggi di programmazione. Le blockchain diverse comunicano tra loro o sono mondi isolati?
Allora, guarda, diciamo che questo è uno dei grandi diciamo temi che vanno diciamo snocciolati quando si approccia a questa tecnologia, no? Perché la prima domanda, la primissima domanda a cui bisognerebbe dare una risposta, come avete detto voi, oggi c'è un po' questa tendenza a pensare blockchain uguale Bitcoin, quando in realtà sappiamo benissimo che non è così, perché la blockchain è un protocollo, quindi è la tecnologia che sta alla base di diversi sistemi, diversi ecosistemi. Uno di questi è Bitcoin, che è uno dei è fondamentalmente il primo nato attraverso l'uso di questa tecnologia. Quindi possiamo fare questo distinguo dove la blockchain è la tecnologia, Bitcoin sfrutta la blockchain per fare quello che fa Bitcoin, cioè un sistema di gestione del valore, di trasferimento del valore in maniera decentralizzata. Detto questo, abbiamo questo protocollo al di sopra del quale è stato costruito Bitcoin. Questo protocollo è stato diciamo, preso anche, siccome è proprio è pubblico, questo protocollo è anche open source, quindi chiunque può vedere come è fatto e come funziona. Quindi è nato tutto una sorta di movimento dove molte persone in questo settore hanno pensato a delle evoluzioni, hanno pensato a come modificare il protocollo per renderlo più scalabile, più veloce, per ottenere dei risultati diversi. Ed è per questo motivo che sono nate diverse blockchain, quelle che oggi noi chiamiamo diverse blockchain. Quindi per esempio ci sono blockchain come Ethereum, che è nata subito dopo Bitcoin, che ha portato una serie di migliorie. Qui nella domanda mi avete chiesto la differenza anche in merito ai linguaggi di programmazione. Per esempio, ma se vogliamo dare una differenza senza entrare troppo nello specifico, tra Bitcoin ed Ethereum sta proprio nel linguaggio di programmazione, perché su Bitcoin si può fare con un po' di limiti, si possono fare degli script, quindi una sorta di rendere programmabile lo scambio di valore in maniera molto limitata, Ethereum in questo caso ha preso questa funzionalità e l'ha estesa, l'ha ampliata rendendola molto più programmabile, quindi con potenzialità di sviluppare molte più applicazioni, no? Quindi aprendo di fatto un mondo. Ma non ci si è fermati solo a Ethereum, perché nel tempo poi sono nate altre blockchain, per esempio Solana, che ha cercato di rendere le transazioni molto più veloci, sono nate tutte tutta la parte, diciamo, delle quelle che si chiamano in gergo tecnico le side chain, che sono fondamentalmente delle blockchain che sono più piccole, che però sono comunque collegate alle blockchain, quelle più grandi, principali, come possono essere Ethereum e Bitcoin, ma ce ne sono anche tante altre. Si potrebbe parlare per ore di questi argomenti. Comunque una cosa che è sempre bene pensare, no? Cioè tenere in considerazione, è che noi adesso stiamo parlando delle blockchain pubbliche, che sono queste, però la blockchain, giusto per darvi un'idea, che è una tecnologia, è possibile utilizzarla anche in maniera privata, no? Ci sono delle società che utilizzano delle reti private. Questo perché la blockchain di per sé è una tecnologia. Al di sopra di questo sono stati costruiti diversi ecosistemi, che sono quelli che conosciamo, come Ethereum, Solana e quant'altro. Come dicevi prima, Stefano, non sono, sono dei mondi, possiamo considerarli un po' come dei mondi separati, nel senso che quello che vive su Ethereum non è direttamente utilizzabile all'interno delle altre blockchain, però è anche vero che proprio per queste loro caratteristiche di programmabilità, quindi è possibile codificare delle logiche all'interno di queste reti, di queste blockchain, proprio per questo motivo sono stati costruiti dei meccanismi che consentono il passaggio del valore o delle informazioni da una blockchain all'altra. Questi varchi, come potremmo chiamarli, teletrasporti, se vogliamo usare un termine futuristico, sono dei bridge, quindi fondamentalmente dei ponti che permettono, appunto, grazie a questa programmabilità di cui abbiamo parlato prima, di trasferire valore o informazioni da una rete all'altra. Quello che succede fondamentalmente è che in questi bridge, adesso non so quanto vogliamo entrare nel dettaglio, però quello che succede è che possiamo immaginare un po' come un teletrasporto, no? Quindi io metto quello che voglio trasferire, le informazioni o il valore che voglio trasferire, lo metto all'interno di uno smart contract, in questo caso di un programma, che fondamentalmente lo teletrasporta nell'altro ecosistema, e dall'altro ecosistema mi viene rilasciato, in modo che io poi lo possa utilizzare all'interno di quest'altro mondo, che è una blockchain differente da quella da cui sono partito. Ecco.
Quindi un token che va da una blockchain all'altra, che viene teletrasportato da una blockchain all'altra, in realtà non fa un grande salto, ma viene creata una sorta di copia compatibile con la blockchain d'arrivo, è corretto?
Esatto. Questo, allora, a livello proprio tecnico, quello che succede è che hai parlato proprio di token, no? Che è uno dei punti fondamentali, uno degli aspetti principali che sono nati all'interno delle blockchain, soprattutto quelle molto programmabili. Questi token, nel momento in cui si vogliono teletrasportare su un'altra rete, su un'altra blockchain, di fatto vengono bloccati all'interno di uno smart contract che ha tutta una serie di caratteristiche che poi magari possiamo anche approfondire dopo. Comunque vengono bloccati all'interno di uno smart contract e ne viene creata la sua controparte, la sua esatta controparte dall'altro, nell'altra rete. Questo è ovviamente fatto in modo che il valore che io ho messo all'interno dello smart contract, diciamo teletrasporto, chiamiamolo così, lo smart contract di teletrasporto, il valore che ho messo all'interno, il token che ho messo all'interno di questo smart contract, su quella rete viene bloccato, cioè non è più nella mia disponibilità, ma viene sbloccata la sua controparte nell'altra rete. Questo ovviamente per evitare che io duplichi il mio patrimonio, ecco. E viceversa poi si può tornare anche indietro, quindi con lo stesso meccanismo dall'altro lato, nell'altro ecosistema, sposto il token all'interno di uno di questi smart contract, questo viene bloccato su quella rete e mi viene rilasciata la sua controparte nell'altra rete.
Tutto chiaro, ma facendo un passo indietro, sembra così difficile, lo è sviluppare una blockchain?
Creare una blockchain,
prima ancora di programmare su blockchain, creare una blockchain è facile o difficile?
Allora, creare una blockchain è, diciamo, se parliamo a livello proprio tecnico, di partire dal protocollo e creare una nuova blockchain diversa dalle altre, questo sì è un'operazione difficile, però diverso è invece se uno vuole creare una sua sottorete, una sua versione di una blockchain esistente, no? Per esempio, io voglio fare una mia rete privata che funzioni come Ethereum, questo lo posso fare perché ci sono i client, diciamo, ci sono i software apposta che mi consentono di aprire dei nodi, collegarli tra loro, scegliere, configurare le regole con cui questa blockchain diciamo opera, e questa è già un'operazione più semplice. Però se partiamo invece dal protocollo, decidere io, creo io la nuova Ethereum che funziona diversamente, allora quello sì è complicato, perché lì c'è di mezzo tutta la criptografia, i protocolli di consenso che non abbiamo citato qui, però un'altra diciamo degli elementi caratterizzanti delle diverse blockchain. Invece poi programmare al di sopra, diciamo costruire delle applicazioni al di sopra della blockchain, questo ovviamente ci spostiamo sempre su livelli sempre più in alto, diventa sempre più fattibile, ecco. Quindi io direi che oggi La tendenza, cioè diciamo che la soluzione ideale è scegliere la tecnologia tra quelle che esistono attualmente, quella che è più adatta per l'esigenza, per l'applicazione che si vuole creare, e costruirci sopra, per avere anche tutte quelle garanzie di sicurezza che questa tecnologia offre.
Chiaro.
Non so se ho risposto alla domanda.
Quindi aspetta Stefano, cioè, la mia idea di creare la blockchain Michelle con la M maiuscola mi sa che non... no.
Ma Manuel è capace di farla, se hai un bottino da dedicargli te la fa, eh? È bravo.
Ma diciamo che se, come dicevo prima, se volessi fare una blockchain che funziona come Ethereum e dargli quel nome, lo potresti fare, quindi questo lo possiamo fare. Poi
ma tipo Polygon?
Il bonifico e ci mettiamo
no, aspetta, però infatti magari in separata sede quantifichiamo quanto è l'importo del bonifico, perché se mi bruciuchi il portafoglio magari anche no.
No, ma se paghi in nero ti fa lo sconto.
Comunque ecco, giusto per tranquillizzarti, meglio se mi mandi degli ether piuttosto.
Allora c'è
il bonifico, è una tecnologia
vetusta,
ormai sorpassata.
Ciao, ne proprio allora.
Tu che trasudi ether dappertutto.
E guarda, anche qua ne ho.
Appena starnutito 4 ether. Ma quando tu parli di una blockchain nuova, ma sempre vicina all'Ethereum Virtual Machine. Un esempio calzante può essere Polygon, oppure tu parli di un Layer 2?
Un esempio può essere Polygon. Polygon, appunto, è una blockchain analoga a Ethereum. Diciamo che utilizza un protocollo di consenso, un meccanismo di consenso diverso, e appunto però consente lo sviluppo delle applicazioni esattamente come succede su Ethereum. Ha degli vantaggi, per esempio i costi delle transazioni sono più bassi, è più veloce, però diciamo che gli sviluppatori di Polygon non sono partiti da zero, hanno creato una rete partendo da Ethereum, una loro rete, e hanno fatto in modo che poi questa rete fosse in qualche modo collegata alla rete principale di Ethereum, perché con un'operazione che si chiama ancoraggio, dove praticamente si rende tecnicamente si prende lo stato in un determinato momento di questa blockchain, lo si notarizza sulla rete Ethereum principale, e questo garantisce anche gli utenti della rete secondaria, di questa rete Polygon, che le loro transazioni sono quello che è avvenuto all'interno di questa blockchain è stato in qualche modo scritto nella pietra, nel senso che da quel momento in poi, da quando viene l'ancoraggio indietro, non è più possibile modificare, o nessuno può più alterare quelle informazioni che sono state scritte, quindi tutte le transazioni che sono avvenute e quant'altro. Quindi ci sono dei modi per creare delle blockchain comunque mantenendo il livello di sicurezza, o un livello di sicurezza abbastanza elevato, sfruttando le reti, quelle più grandi.
Manuel, ci spieghi il concetto di Ethereum Virtual Machine, cioè questa sostanzialmente di grande macchina virtuale che però non è tangibile. Come opera? Come si sdraia sui computer? Com'è, se lo deve capire una persona non addetta ai lavori? Michelle, per esempio, deve capire l'Ethereum Virtual Machine.
Ok, allora diciamo che l'Ethereum Virtual Machine non è altro che un gigantesco computer. Questo computer non ha una locazione geografica, nel senso che è un grande computer che si compone di tanti piccoli computer connessi ad una rete. Quindi ognuno dei computer più piccoli che è connesso alla rete è in grado di eseguire delle operazioni, quindi del codice che viene scritto dai programmatori blockchain, e di eseguirlo secondo delle regole che sono state definite all'interno del protocollo, appunto, di cui parlavamo prima, no? Quindi ci sono tutti questi computer connessi che insieme con dei meccanismi si mettono d'accordo sull'esecuzione di determinati programmi. È come se il programma che vogliamo eseguire non è su... la sua esecuzione viene distribuita all'interno di tanti piccoli attori che sono connessi a questa rete. Questa cosa porta molti vantaggi, soprattutto sulla parte di smart contract, perché adesso non so se vogliamo fare un affondo magari sulla parte sul concetto di smart contract.
Sì,
però...
infatti era la prossima domanda mia, perché...
Mi inserisco un attimo però. Allora, Giacomo Zucco, venerdì scorso, ci ha detto una cosa che ha colpito, quantomeno ha colpito me, cioè io ero convinto che gli smart contract fossero nati su Ethereum. Invece Giacomo, che ne sa più di chiunque altro sul pianeta, penso, ci ha detto che in realtà gli smart contract sono nati su blockchain, Bitcoin, che però, vabbè, questo sappiamo perfettamente, Bitcoin non era assolutamente interessato a svilupparli, però la nascita è stata lì. Visto che invece Ethereum è stata molto interessata a svilupparli, perché Ethereum, ricordiamo, che fa ciò che Bitcoin è in grado di fare ma non è interessato a fare, quindi lo smart contract ha davvero avuto terreno fertile. Lo smart contract non è un contratto intelligente, ma direi più un comando stupido, cioè allo smart contract devo dire nel dettaglio cosa deve fare e cosa dovrà fare. Una volta caricato su blockchain non posso più modificarlo, insomma, a meno di fermarne uno, crede a crearne un altro di fianco. Manuel, ci dici molto meglio di come ho detto io cos'è, come funziona uno smart contract?
Sì, allora magari faccio prima una premessa su quello che dicevi. Allora, su quello che diceva appunto Zucco su Bitcoin. Allora, Bitcoin, sì, è vero che diciamo aveva già un suo linguaggio di programmazione. Quindi cosa significa linguaggio di programmazione? Significa che noi possiamo dare delle istruzioni che definiscono come venga, diciamo, come le transazioni possono o non possono avvenire. Nel caso di Bitcoin questo era possibile ed è ancora tuttora possibile, con tutta una serie di limitazioni. Effettivamente quello che poi è successo con Ethereum è che queste limitazioni sono state sorpassate, quindi Ethereum fondamentalmente ha preso diciamo, questa parte di programmabilità del valore che l'ha portata ad essere molto più aperta, quindi con molte più possibilità di sviluppo. Quindi, tornando al discorso di che cos'è uno smart contract, come dicevi tu, uno smart contract è proprio una lista di istruzioni che definiscono tutte le regole, che definiscono una serie di regole. Queste regole sono proprio quelle, come se fosse proprio una scaletta. Se avviene una cosa, se avviene un certo evento, allora deve avvenire quest'altro evento. Quindi vengono scritte e codificate queste logiche e che, come dicevamo prima, all'interno di questo computer globale possono essere eseguite soltanto ed esclusivamente nel modo in cui sono state scritte, no? Quindi le regole che vengono scritte all'interno degli smart contract sono di fatto imprescindibili, quindi chi interagisce con quello smart contract ha la certezza proprio a livello per come funziona il protocollo, proprio a livello diciamo crittografico, che non è possibile che ci siano dei risultati non in linea con quanto è stato definito all'interno di questo programma. Però, come dicevi tu, bisogna codificare bene tutte le possibilità. Lo smart contract deve definire tutte le casistiche in maniera, diciamo, impeccabile e poi, una volta che questo è stato fatto, a chiunque che vede lo smart contract, perché ricordiamo che gli smart contract stanno sulla blockchain e per questo motivo sono pubblicamente accessibili, chiunque può vedere lo smart contract e analizzando il codice avere la certezza che l'esecuzione di queste regole avverrà esattamente nel modo in cui c'è scritto. E quindi di fatto gli smart contract sono dei veri e propri programmi, quindi è un modo per programmare il trasferimento di valore, ma non solo, perché noi adesso parliamo di trasferimento di valore, ma all'interno degli smart contract possiamo scrivere dei programmi che fanno praticamente qualsiasi cosa.
Beh, sempre, come sempre interessantissimo, io rimango sempre a bocca aperta, davvero, ma Stefano credimi, io rimango sempre a bocca aperta.
Ci credo.
Si vede anche perché qui dentro, si vede, siamo proprio uno
face to face. No, non si vede perché hai la mascherina.
E, no, però vedi gli occhietti che sgranano, no? Beh, ma noi abbiamo parlato di codice, linguaggi di programmazione, CTO, vogliamo entrare nel merito in questi ultimi minuti, così poi lasciamo Manuel alla sua call. Entriamo nel merito di che cos'è CNOPS, dato che Manuel appunto è il CTO, e di che cosa si occupa.
Allora, CNOPS è una società di consulenza, cioè potrei quasi dire che, perché siccome è nata così, siamo un gruppo di amici appassionati che hanno messo insieme questa società, che oggi è una società di consulenza, che è specializzata nell'ambito blockchain. È nata da, diciamo, dall'unione di alcuni docenti, ricercatori del Politecnico di Milano, che sono tra l'altro anche specializzati proprio in ambito blockchain, specializzati e anche appassionati, perché diciamo che nel nostro settore la passione è quella che, come nel nostro come anche in tanti altri, la passione è quella che un po' guida il tutto. Quindi il nostro è una società di consulenza informatica che si occupa di tantissimi aspetti. Giusto per fare qualche esempio, noi partiamo spesso dalla consulenza iniziale, proprio quando ancora si ha solo un'idea, quando non esiste ancora un progetto, c'è un'idea che potrebbe diventare un progetto. Allora partiamo da lì e cerchiamo di costruire insieme ai nostri clienti quella che poi diventerà un'idea di progetto, no? Che potrebbe diventare un'idea di progetto. Poi da lì si parte con tutte le fasi classiche classiche, diciamo, della consulenza informatica, quindi progettazione, sviluppo, messa in produzione, mantenimento e quant'altro. Quindi se dovessi riassumere in poche parole, direi che a noi piace essere un po' i partner tecnologici per i nostri clienti, che diciamo li seguono un po' in tutte le fasi della trasformazione di un'idea in un progetto concreto, ecco.
Beh, sti cavoli!
Scusi!
sì, no, io volevo chiederti, dato che mi sono proprio appassionata, no? C'è un progetto sviluppato su blockchain da CNOPS che magari hai sentito più tuo e vuoi magari renderci partecipe, magari raccontandoci di come è stato sviluppato?
Guarda, sì, adesso vediamo se abbiamo abbastanza tempo, però ne avrei due da presentarvi che sono secondo me molto interessanti. Uno è un progetto che abbiamo, diciamo che siamo abbastanza orgogliosi di questo progetto, perché l'abbiamo presentato a gennaio 2020 per un evento dell'osservatorio del Politecnico. Quindi abbiamo sviluppato un sistema per diciamo regalare all'audience di questo evento un NFT in maniera decentralizzata, ma comunque rendendolo semplice anche per chi non aveva mai avuto a che fare con la blockchain, no? Quindi abbiamo creato dei QR code che abbiamo inserito, abbiamo appiccicato sopra dei gettoni fisici, perché l'evento era fisico, e li abbiamo distribuiti ai partecipanti di questo evento. E ricordiamoci che a gennaio 2000, oggi sentiamo parlare di NFT praticamente molto spesso, no? È uno dei temi caldi dell'ambiente, ma a gennaio 2020 quasi nessuno sapeva di che cosa si trattasse, no?
Vero.
E di fatto abbiamo fatto la distribuzione di questi, che di questi erano dei PDF che rappresentavano il report dell'osservatorio blockchain con i risultati della ricerca in ambito blockchain. Era il report di fine anno, erano tutti numerati, avevano alcune delle caratteristiche particolari, e li abbiamo distribuiti attraverso questa piattaforma che rendeva semplice l'onboarding anche degli utenti non cripto, quindi con due click, tra l'altro senza possedere criptovaluta, abbiamo pagato noi le fee, le commissioni, queste cose qua, sempre con un meccanismo comunque pensato per essere quello che in gergo tecnico si dice non custodial, quindi con tutte le garanzie che il possesso vero del wallet e dell'NFT non passasse mai tramite il nostro controllo. È tutto sempre in mano all'utente finale. E questo è uno dei progetti. Poi, se posso, certo. Non so se abbiamo ancora tempo, vorrei dire due parole su un altro progetto che per me è molto, molto bello. Che è stato più, per ora è soltanto un proof of concept che abbiamo sviluppato per una onlus. Si tratta di un progetto, una piattaforma per la gestione e la tracciabilità delle donazioni fatte attraverso dei token. Che servono per, diciamo, per l'istruzione in paesi, diciamo, di popolazioni svantaggiate. E quindi abbiamo pensato a questo meccanismo che consentisse quindi di trasformare le donazioni in dei token. Questi token potevano essere distribuiti ai bambini e ragazzi, era tutto diviso in fasce di età tramite la possibilità, la programmabilità di questi token abbiamo ipotizzato un meccanismo, diciamo, sociale dove i bambini più piccoli potevano chiedere ai bambini più grandi o ai ragazzi più grandi di essere aiutati per lo studio, per i compiti e quant'altro, e i bambini più grandi potevano ricevere, appunto, quelli che avevano aiutato dei token, e così via a scalare fino ad arrivare ai ragazzi, quelli più grandi, che attraverso questi token potevano comprarsi del materiale scolastico o pagarsi l'università. Questo, diciamo, che è uno dei potenziali vantaggi della programmabilità di questi asset, è appunto che si possono pensare dei meccanismi sociali come questo, o anche semplicemente avere la tracciabilità, quindi la donazione, dove è andata e in che cosa è stata spesa, e in più si possono anche vincolare appunto le spese che si possono fare con quel token, no? Perché noi abbiamo in questo caso il progetto era ipotizzato per l'istruzione, e quindi attraverso quei token era soltanto possibile acquistare del materiale scolastico, pagare delle rette scolastiche, quindi non era possibile utilizzare il denaro per nient'altro se non per quello per cui era stato programmato.
Chiaro. Beh, un bellissimo progetto, devo dire, soprattutto volto ad aiutare chi in difficoltà, quindi ottimo, un ottimo proposito, direi.
Eh sì, io so che Nobs lavora bene, abbiamo, insomma, qualche cosa in cantiere da portare avanti insieme, ma purtroppo non ne possiamo parlare perché abbiamo promesso a Manuel di lasciarlo libero alle 18.55, siamo già un minuto in ritardo perché ha una call di lavoro e davanti al lavoro bisogna chinarsi, è svizzero.
Esatto, sempre di blockchain si parlerà anche alla call dove sto per andare, quindi...
Beh. Allora io per come dire, incuriosita da queste cose che abbiamo in essere con Knops, inviterei Manuel un'altra volta, magari in presenza, così lo conosciamo, e diamo l'appuntamento però a settimana prossima, giusto Stefano?
Sicuramente parleremo ancora con Manuel e magari lo inviteremo in presenza quando avremo chiuso il primo progetto assieme, e settimana ventura naturalmente la rubrica Crypto Nair tornerà come sempre piena di contenuti.
Ottimo, quindi ringraziamo il nostro ospite, grazie ancora Manuel per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie mille, un saluto a tutti.
E salutiamo tutti quanti, buon weekend.